In onda Logos, 30 minuti per una storia alla radio.
Scampioni, storie di sportivi che avrebbero proprio dovuto farcela. Di Matteo Villaci.
Marzo 1993, Southampton, stadio The Dell. Ci sono una dozzina di giocatori in linea perfetta, subito fuori l'area di rigore del Nottingham Forest, la squadra ospite. In area solo tre persone. Uno è l'arbitro. Uno è Mark Crossley, portiere del Nottingham, le gambe larghe, le braccia aperte, gli occhi fissi sul pallone. La terza persona è Matthew, o Mathieu, a seconda, Letizier, centrocampista offensivo della squadra di casa che si appresta a tirare il rigore. O meglio, a trasformarlo. Questo è il suo trucco. Ogni volta che va sul dischetto, in testa si ripete che sa già chi segnerà. E funziona. Finora in carriera ha tirato 20 rigori e ne ha segnati 20. Ad aiutarlo anche il fatto di essere un ambidestro quasi perfetto ed essere quindi in grado di cambiare fino all'ultimo la decisione su dove e come piazzare il pallone. Appena il portiere accenna il movimento in una direzione, lui insacca nell'altra. Il portiere lo sa, e paradossalmente la cosa lo tranquillizza. Non ha nulla da perdere. Sa benissimo che per tutti i presenti, quello è già gol. Quando Letizia parte con la rincorsa, Crossley prova una manovra incosciente, ma soprattutto inedita. Anticipare il rigorista sulla finta. Sapendo che Matthew può decidere all'ultimo dove mandare la sfera, decide di accennare un rapido movimento verso sinistra. Matt lo vede e tira sicuro sulla sua destra. Crossley respinge il tiro. Letizier si butta sulla ribattuta col sinistro. Non è il suo piede, ma come dicevamo, è un ambidestro quasi perfetto. Ma è molto nervoso, ha appena sbagliato il primo rigore della sua vita e spara altissimo. Per il portiere del Nottingham Forest è la parata della vita. Se ne vanterà per anni, lo fa ancora oggi, taggando l'avversario su Twitter ogni 24 marzo per ricordargli che dalle sue parti non si passa. Ovviamente, questa è la storia dell'avversario, Matthew, Mathieu, o più semplicemente Matt, Letizier. Sonia, Cherie, gem of the sea. Childhood, my heart longs for thee. Your voice calls me ever. Forget thee, I'll never. Matt nasce in un'isola, che però non è l'Inghilterra. È molto più piccola, si trova nella Manica ed è anche formalmente uno stato indipendente, anche se grosso poco più di un francobollo, inserito nel Commonwealth, con tutto ciò che ne consegue. Guernsey è un'isola piatta, e quindi estremamente ventosa, di 65.000 abitanti che in gran maggioranza si occupano di agricoltura o pastorizia. Essendo di fatto più vicina alla Francia che all'Inghilterra, sull'isola i cognomi transalpini sono la regola, ed il francese è anche riconosciuto come seconda lingua ufficiale. Ed è proprio in una famiglia di origini franco-normanne che nasce Matthew, quarto e ultimo dei figli di mamma Ruth e papà Marcus. Nonostante il cognome Letizier, Matthew sente di avere sangue inglese nelle vene, e fin da piccolo, oltre al calcio, sceglie di praticare il cricket. Non se la cava neanche male, ma vederlo giocare a calcio è tutta un'altra cosa. Entra a giocare nel Vale Recreation, la squadra di gran lunga più importante dell'isola, che ha solo 7 anni, e lì rimane praticamente per un decennio. È forte, spaventosamente più forte degli avversari. Nel senso che segna proprio centinaia di gol a stagione. Certo, essere in un isolotto sperduto nella Manica non aiuta una carriera, specialmente all'inizio. Se poi, come nel caso di Matt, vi chiamano in Inghilterra per un trial con l'Oxford United e voi sbagliate tutto, facendovi rispedire nella suddetta isola, le cose si complicano ulteriormente. Matt, a quel punto, ha 16 anni. Rientra nelle file del Vale e in quella stagione segna 169 gol. No, quello non è decisamente il suo palcoscenico. Letizia merita di più, ma soprattutto molta più gente merita Letizia. Ad accorgersene è Bob Higgins, l'unico tra i talent scout inglesi che si è preso la briga di salire su un traghetto per andare a vederlo giocare dal vivo. Bob lavora per il Southampton e appena finisce la stagione lo chiama per un camp alla Sands Soccer School, il centro di addestramento della squadra. La firma del contratto data maggio 1985 e, cosa rara nel calcio, ha il peso di un contratto a tempo indeterminato. Southampton è una città di mare. Southampton è una città ventosa. Southampton è una città portuale, come sa bene chi conosce la storia del Titanic. Southampton è una città sulla costa del sud dell'Inghilterra, non enorme, diciamo a misura d'uomo. Southampton ha anche un nome normanno, Hunton. Insomma, è il posto perfetto per il giovane Matt, che ci si sente subito come a casa. Se guarda verso il mare, gli sembra addirittura di scorgere Guernsey, la sua piccola isola. In realtà, quella che vede è l'isola di Wight, che oltre a essere ben più conosciuta, è grossa almeno tre volte tanto. La squadra locale, che porta con orgoglio il nome della città, è anche conosciuta come Saints, la squadra dei Santi, perché originariamente era la squadra di una parrocchia. Non sta vivendo un periodo particolarmente felice, ma del resto non è mai stata una squadra di vertice. In un campionato come quello inglese, con 22 formazioni, i Saints sono troppo forti per retrocedere, ma non abbastanza per ambire alla parte alta della classifica. Eppure, tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, là davanti si inizia a giocare del calcio insolitamente raffinato per quelle latitudini. Questo grazie a nomi come Rodney Wallace, Paul Rideout e un giovanotto di nome Alan Shearer. Le vere magie, però, le regala proprio Matt.
Oh, what a goal.
This is Letizia. You fancy him to score. He does. It came straight through them.
Letizia. Oh, marvellous goal. An absolute dream. Letizia's away here. Can he finish it? Oh, beautifully. Inch perfect.
Il calcio inglese di quegli anni è un calcio semplice. Palla lunga e pedalare. In un contesto del genere, Matt risalta come una mosca giallo fosforescente. Nonostante il suo aspetto fisico allampanato, la sua andatura dinoccolata e quella faccia da rissa nel pub, Letizia ha dei piedi estremamente educati. Segna in tutti i modi, ma soprattutto in maniera spettacolare e raffinata. Ama stupire, colpire il pallone nell'ultimo modo in cui ti immagineresti che potrebbe farlo. Per lui la cosa fondamentale è il primo tocco. Una volta che la palla è in controllo, tutto il resto gli riesce facilissimo. Nella stagione 89-90 segna 20 gol, giocando da centrocampista, seppur avanzato. Il pubblico di Southampton si innamora di lui, regalandogli decine di soprannomi. Le Tix, Le Kiss, Le Magician, ma soprattutto Le God, come a dire il Dio, ma mantenendo l'articolo francese, che suona tanto raffinato come il suo tocco di palla. Portare quel soprannome nella squadra dei Santi dà l'idea dell'importanza che si è raggiunta. Ma Matt non ci pensa troppo. Gli piace divertire la gente, in particolare quella gente. Gli piace respirare l'aria della cittadina, mangiare fagioli e fish and chips e bere birra, sforando la dieta consigliata dalla squadra. Tutto tranquillo, quindi. Almeno fino a quando sul tavolo del Southampton arriva un'offerta da 2 milioni di sterline. La firma è quella del Liverpool. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and a sweet silver song of a lark. Andare a giocare a Liverpool potrebbe rappresentare il salto di qualità definitivo. Matt ha 22 anni e potrebbe giocare il periodo migliore della sua carriera in un club non solo prestigioso, ma anche molto in confidenza con il palcoscenico internazionale, sul quale al momento Letizia non ha mai avuto occasione di esprimersi. Inoltre nei Reds sarebbero maggiori anche le occasioni di mettersi in luce con il selezionatore della nazionale. Quello per lui è un argomento un po' complicato, perché venendo da uno stato, l'isola di Guernsey, non riconosciuto dalla FIFA, di fatto può scegliere di giocare in una qualsiasi delle nazioni della madrepatria, intesa in senso lato, cioè come Regno Unito. Matt potrebbe offrirsi a Scozia, Galles o Irlanda del Nord se volesse bruciare le tappe. La concorrenza lì è molto più scarsa, sia in termini numerici che qualitativi. Ma lui punta all'Inghilterra. Insomma, i pesi sulla bilancia nella scelta del Liverpool sono notevoli, ma a quanto pare non sono abbastanza. Matt rifiuta. E non sarà l'unica squadra di prestigio che rifiuterà. Il Manchester United gli farà una corte spietata per quasi tutti gli anni 90. Poi c'è il Tottenham, che peraltro lui tifava da bambino. A loro risponde: «No, grazie, non sono sicuro che mia moglie voglia trasferirsi a Londra». In realtà, molti sospettano che dietro i rifiuti di Le God ci sia la paura di mettersi in gioco ad un livello superiore. Non tanto di non essere all'altezza, ma di non fare più la differenza. Al Southampton, lui è il perno fondamentale della squadra, soprattutto dopo la partenza di Shearer, che prima al Blackburn e poi al Newcastle si imporrà come uno dei più importanti giocatori inglesi del decennio. Un esempio di tutto questo si ha all'inizio del 1994, quando sulla panchina dei Saints arriva Alan Ball. Prima del primo allenamento, dopo aver schierato 10 giocatori in campo, il nuovo allenatore va a prendere Letizia per un braccio, lo mette al centro del campo e annuncia: «Date la palla a lui. È l'unico modo che abbiamo per toglierci dai guai. Ovunque voi siate, servitelo. Ci penserà lui». Perché andare via? Probabilmente a pesare nella scelta, però, non è solo questo. È proprio che lì Matt si trova bene. Il mare, il vento, la possibilità di gestire tutto con tempi e ritmi decenti, senza troppa pressione, saltando magari qualche sessione di allenamento a favore di una partita di biliardo, sua grande passione. E poi fare felice la gente di Southampton lo appaga sul serio. E finalmente, il 9 marzo 1994, arriva anche la chiamata della nazionale. 12 febbraio 1997, Wembley. Si gioca Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione al Mondiale di Francia 98. La partita è molto sentita, anche perché per l'Italia, di fatto, equivale già a un dentro o fuori. Gli inglesi, per l'occasione, fabbricano addirittura degli spot pubblicitari ironici dove dipingono gli italiani con un tratto decisamente fantoziano, intenti a guardare la partita in stile canotta e rutto libero. Mi pare finisse con un gol dell'Inghilterra e il povero italiano che immergeva la faccia in un piatto di spaghetti per la disperazione. Comunque, quella sera in campo dal primo minuto c'è anche Matt Letizia. Accanto a lui l'ex compagno Shearer, che come abbiamo già visto è diventato un riferimento importantissimo per il calcio britannico. Se Mazzi guarda intorno, si rende conto di essere circondato da intoccabili, provenienti da squadre di primissimo livello, molte delle quali peraltro straniere, dei migliori campionati del mondo. Gente del calibro di Paul Ince, David Beckham e Gary Neville. Le God, la pressione qui la sente. Siamo distanti dal rassicurante campo di Dedel, a Southampton. Il match è teso e fatica a sbloccarsi, finché, con un'azione di contropiede tipicamente italiana, Costa Curta con un lancio preciso pesca Zola in area. Zola. 1-0. L'Inghilterra deve reagire subito. E lo fa. Cross dalla tre quarti. Peruzzi, portiere dell'Italia quella sera, esce male. La palla alta è indirizzata proprio sulla testa di Matt, che colpisce. E sbaglia. Pochi minuti dopo viene sostituito, dopo una partita del tutto sottotono. Dal giorno seguente, molti lo additano tra i principali responsabili della sconfitta con l'Italia. Le God se l'aspettava, sapeva di essere tra i pochi attaccabili. Ma tiene troppo alla maglia della nazionale, e nel 98 ci sono i mondiali. Sarebbe la sua prima occasione di giocare un torneo internazionale. E invece, dalla nazionale arriva l'ultima amarezza. Letizia viene chiamato nella selezione B. Gioca bene e ti convocherò, gli promette Glenn Hoddle, selezionatore della nazionale A. Si gioca contro la Russia e Letizia segna una tripletta. Missione compiuta? Sì. Mondiale conquistato? No. Hoddle non mantiene la promessa e la storia di Matt con la nazionale finisce qui. Dopo solo 8 partite, non sarà più convocato e di fatto non potrà mai più puntare a nessun trofeo. La fine degli anni 90, così come l'inizio dei 2000, Letizia la passa tutta al Southampton, e dove se no? Questo non gli consentirà mai di giocare una competizione europea, né di competere per il titolo. Ma qualche soddisfazione, prima di appendere gli scarpini al chiodo, il buon Matt se la toglie. Intanto, ricordate l'inizio di questa storia? Eravamo al Dedel, la casa del Southampton, e Letizia era intento a sbagliare il primo rigore della sua carriera, dopo averne messi 20 su 20 fino a quel momento. Beh, da quella sera del 1993, Matt di rigori non ne sbaglia più. In tutto ne trasformerà 47 su 48, ottenendo la media di realizzazione dal dischetto più elevata di tutta la Premier League. di sempre. Inoltre, diventa il primo centrocampista della storia a segnare 100 gol nella massima serie inglese. Ma la soddisfazione più grossa la ottiene il 19 maggio 2001. Al Dadel si gioca una partita importante, l'ultima. Lo stadio verrà poi demolito e la squadra del Southampton si trasferirà nel più moderno St. Mary. Per Matt, quello stadio però è casa. Al cancello d'ingresso, i tifosi hanno anche fatto incidere benvenuti nella casa di Dio, dove Dio, ovviamente, è lui. Quel giorno l'avversario è l'Arsenal, ma Letizia non è nella lista dei titolari. Quando manca un quarto d'ora alla fine, e il risultato è sul 2-2, l'allenatore decide di giocarsi il tutto per tutto. Fa scaldare Matt, proprio mentre l'Arsenal sta tentando l'arrembaggio finale per portare a casa i 3 punti. Gli ultimi minuti sono un continuo capovolgimento di fronte, ma nessuno sembra riuscire a sbloccare il risultato. Finché all'89esimo, Keown, difensore dell'Arsenal, nel tentativo di liberare la sua zona, alza la palla mandandola dalle parti di Letizia. A quel punto lui è rapidissimo, utilizza il piede destro come un perno per andare a calciare di sinistro in controbalzo. Gol. È il tripudio. Il Southampton saluta a casa sua con una vittoria all'ultimo minuto, con la giusta firma. Tutto è al suo posto. Questo resterà l'ultimo gol di Letizia, che si ritirerà un paio di anni dopo, ma senza incidere più. I tifosi dei Saints lo eleggeranno come miglior giocatore ad aver mai vestito la loro maglia e un sondaggio di Eurosport lo farà emergere addirittura come il migliore che abbia mai militato in Premier League. Ok, questo è difficile da credere, ma di sicuro la sensazione è che forse, se avesse saputo dire di sì a qualche realtà più grossa, avrebbe potuto incidere in maniera molto più profonda. O forse no. È difficile pensare a lui, che in carriera non ha mai vinto nulla, come un perdente. Perché Letizia ha vissuto esattamente la carriera che ha voluto, fino all'ultimo gol. I think it's bad news for l'English game. We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming. Football's coming home. We'll go on getting back, it's all getting back, it's all getting back.
It's coming home, 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 it's coming home,
Avete ascoltato Scampioni, storie di sportivi che avrebbero proprio dovuto farcela, di Matteo Villaci.